giardino di Albert.
Mi piaceva molto quando ero piccola guardare il cielo notturno. Essendo originaria della Valtellina, non c'era un alto livello di inquinamento luminoso, si potevano vedere dei bei cieli stellati, soprattutto d'inverno. Mi piaceva proprio contemplare il cielo notturno, come vedere il pianeta, gli anelli di Saturno con questo telescopio piccolino, ma pure abbastanza potente. Sì, una grande emozione.
And lift off.
Decollage.
Decollage, lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
Quando si seppe che il lancio sarebbe stato il giorno di Natale, tutti gli eventi vennero cancellati e quindi io sono tornata dalla mia famiglia a Sondrio e abbiamo guardato il lancio live sulla trasmissione congiunta della NASA LESA. È stato un momento di grande emozione, grande stress per me. È un bel ricordo e alla fine sono stata contenta di viverlo con la mia famiglia. Poi tutto è andato proprio a puntino, un lancio da manuale dell'Ariane 5. È stata una bella giornata e sicuramente non me lo dimenticherò mai.
È il 25 dicembre 2021 e dal Guyana Space Center, nella Guyana francese, a bordo del razzo Ariane 5 viene lanciato il più potente e sofisticato telescopio mai costruito, il James Webb Telescope, uno strumento che permetterà agli esseri umani di guardare ai confini dell'universo. Quale regalo migliore per chi, come Giovanna Giardino, con cui abbiamo aperto il nostro programma Astrofisica dell'Agenzia Spaziale Europea nel team di James Webb Telescope, aspetta di vederlo partire da anni. Lei che da bambina guardava Saturno con i suoi anelli e oggi può osservare l'universo con il telescopio più potente che esista. Il James Webb Telescope è un progetto congiunto NASA, ESA e Agenzia Spaziale Canadese. Il suo obiettivo? Beh, in sintesi è indagare le origini della vita, delle galassie, dei pianeti e dell'universo intero. Uno strumento al limite delle attuali possibilità tecnologiche. La sua messa in orbita ha richiesto un lavoro di 15 anni, proprio perché a fronte di obiettivi così ambiziosi era necessario sviluppare una tecnologia nuova. E questo ha complicato le cose. I costi sono lievitati, si è passati da 1 a circa 10 miliardi di dollari. Un investimento enorme per un progetto che ha posto i ricercatori davanti a grandi sfide, come racconta Giovanna Giardino.
Una delle sfide tecnologiche è stata sicuramente lo sviluppo dei 18 elementi che costituiscono lo specchio primario, questi specchi esagonali, che sono stati costruiti usando questo elemento, il beriglio, per poter realizzare un telescopio che fosse allo stesso tempo grande, 6,5 metri di diametro, ma anche molto leggero, perché per essere lanciato nello spazio devi avere a che fare con carichi leggeri. E quindi è stata sviluppata questa tecnologia che usa il beriglio come substrato e poi una leggerissima copertura d'oro, qualche atomo di spessore, perché l'oro è il materiale che meglio riflette nell'infrarosso. Lo sviluppo di questa tecnologia praticamente è stato fatto ad hoc per poter costruire il telescopio Webb e è durata alcuni anni. Oltre ad individuare materiali che uno deve impiegare, deve poi anche sviluppare la tecnica di lavorazione che consente di raggiungere le precisioni necessarie per questo tipo di progetti, che è sempre molto alta. Un altro esempio delle sfide che ci siamo trovati davanti nel costruire questo telescopio viene dalla complessità globale del progetto. Lo schermo solare, il Sun Shield, è approssimativamente la dimensione di un campo da tennis e allo stesso tempo uno deve controllare la precisione di allineamenti, di meccanismi a livelli di micrometri se non nanometri. Io personalmente ho 12 anni che lavoro su questo progetto e in particolare sullo spettrografo europeo, che è uno dei contributi che l'Agenzia Spaziale Europea ha fornito al progetto Webb, che è NIRSPEC, lo spettrografo infrarosso.
Il James Webb Telescope non vede, diciamo così, nel cosiddetto spettro del visibile, come il nostro occhio o come il telescopio che 400 anni fa Galileo Galilei usò per osservare la Luna e i satelliti di Giove. Il James Webb vede nell'infrarosso, cosa che lo rende perfetto per esplorare le origini del nostro universo, gli oggetti più lontani da noi. È diviso in due parti, lo specchio e il corpo della sonda. Lo specchio è composto da 18 specchi esagonali di berillio, è la parte che permette al telescopio di raccogliere le manciate di fotoni che arrivano dall'universo primordiale. Inviare nello spazio uno specchio simile è già di per sé un'impresa. Nel corpo della sonda si trova l'antenna per le comunicazioni, i pannelli solari per le batterie e i propulsori, ma soprattutto lo scudo. Le protezioni per evitare che le radiazioni del Sole, della Terra e della sonda stessa scaldino il telescopio e interferiscano con l'osservazione. Lo specchio è protetto da uno scudo di 5 fogli isolanti sottilissimi, che una volta aperti e distesi raggiungono l'ampiezza di un campo da tennis. Fino ad oggi è stato il telescopio spaziale Hubble a farci sognare con le sue immagini. Adesso sarà la volta del James Webb. Ma quali sono le differenze con il suo illustre predecessore?
Innanzitutto ci sono le dimensioni. Il diametro dello specchio primario del telescopio Hubble è 2,4 metri, quello di Webb, come dicevamo, è 6,5 metri. Uno specchio primario più grande è necessario se si vogliono raggiungere oggetti più deboli, quindi spingere il nostro sguardo ancora più lontano o verso regioni meno studiate, perché appunto l'emissione di certe sorgenti è troppo debole anche per Hubble. Quindi c'è stata la sfida di costruire uno specchio che potesse essere modulare e quindi si potesse ripiegare e potesse essere messo nell'ogiva del lanciatore. Poi la differenza tra Hubble e Webb fondamentale è che operano in regioni dello spettro elettromagnetico diverse. Hubble è essenzialmente un telescopio ottico, si spinge un po' fino all'ultravioletto e all'infrarosso vicino, mentre il telescopio spaziale Webb opera essenzialmente nel vicino e medio infrarosso. Perché l'universo è in espansione, quindi oggetti che sono molto lontani emettono questa radiazione che attraversa questi grandi spazi per arrivare a noi, parliamo di galassie a distanze anche di 13 miliardi di anni luce, e in questo percorso dalla sorgente a noi attraversa uno spazio in espansione, quindi la radiazione che è emessa da queste sorgenti nel visibile come il nostro Sole viene spostata verso lunghezze d'onda più lunghe, quindi vicino e medio infrarosso. Quindi se vogliamo spingerci con lo sguardo più lontano agli albori, diciamo, della formazione delle galassie, abbiamo bisogno di strumentazione ottimizzata per osservazione nel vicino e medio infrarosso.
Ma poiché l'emissione nell'infrarosso dipende dalla temperatura, affinché il telescopio possa fare il suo lavoro senza altre interferenze, deve lavorare a temperature molto, molto basse. Giovanna Giardino.
La strumentazione infrarossa, per avere delle prestazioni ottimali, deve essere raffreddata, non può essere a temperature ambienti o anche a temperature basse, quindi bisogna proprio lavorare in quello che noi chiamiamo condizioni criogeniche, e la temperatura del telescopio e degli strumenti Webb è a circa meno 230 gradi centigradi, perché in questo modo abbiamo una strumentazione ideale per osservare nel vicino infrarosso senza essere abbagliati dall'emissione della strumentazione stessa, perché se abbiamo strumentazione calda poi non vedremo i segnali invece di queste sorgenti che vogliamo studiare. Nel medio infrarosso la sfida è ulteriore, perché sul telescopio Webb c'è uno strumento e per operare a lunghezze d'onda ancora più lunghe, anche meno 230 gradi Kelvin è troppo, e bisogna quindi raffreddare questo strumento a temperatura ancora più basse rispetto al telescopio e agli altri strumenti su Webb, a circa 7 gradi Kelvin, quindi meno 267 gradi rotte centigradi. E quindi c'è anche lì un elemento tecnologico molto innovativo per poter raffreddare questo strumento e operare anche nel medio infrarosso. Quindi molte sfide tecnologiche rispetto a Hubble, che è più, diciamo, un telescopio nello spazio ma da un design più classico, con tecnologia che ovviamente era all'avanguardia negli anni 90. Adesso è, diciamo, sicuramente un telescopio più semplice.
Hubble Hubble tuttavia funziona ancora e funziona bene. Continuerà a fare il suo lavoro dopo oltre 30 anni dal suo lancio, senza contare che avere due strumenti che operano, seppur in minima parte, nelle stesse lunghezze d'onda, di cui uno è ben noto, può essere utile per fare confronti e calibrazioni. Ma il James Webb Telescope dove si trova esattamente? E qui, come ci racconta Giovanna Giardino, sta un'altra bella differenza rispetto al telescopio spaziale Hubble.
Il James Webb Telescope è in orbita intorno a questo punto di equilibrio gravitazionale del sistema Terra-Sole, che si chiama punto di Lagrange L2. È un punto a circa 1,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, quindi circa 4 volte la distanza tra la Terra e la Luna, in direzione opposta del Sole. Questa orbita così lontana dalla Terra e questa zona dello spazio dove non ci sono altri corpi ci permette di tenere il telescopio sempre orientato verso lo spazio profondo, all'ombra di questo grande schermo solare, quindi all'ombra dell'emissione del Sole e della Terra, che sono allineati dall'altra parte. E in questo modo possiamo raggiungere queste temperature molto fredde del telescopio e della strumentazione di cui parlavo prima, quindi meno 230 gradi. Comunque sì, ci troviamo a distanze dalla Terra notevoli anche rispetto ad esempio al telescopio Hubble, che invece è in un'orbita intorno alla Terra.
Senza ostacoli e interferenze, lontano dall'atmosfera terrestre, il telescopio James Webb potrà studiare il cosmo, indisturbato, almeno per i prossimi 20 anni, perché questo è l'orizzonte.
It's great to be with you all, and today is a historic day. And thank you, Vice President Harris, Chair of the National Space Council.
12 luglio 2022. Oggi è un giorno storico, dice il presidente degli Stati Uniti John Biden. Alla presenza del presidente e della sua vice Kamala Harris alla Casa Bianca viene mostrato il primo risultato del James Webb, la più profonda e nitida immagine a infrarossi dell'universo lontano. Un ammasso di galassie a 4,6 miliardi di anni luce, un'immagine ricca di dettagli. È come se osservassimo un granello di sabbia alla distanza di un braccio dal nostro occhio e potessimo vedere migliaia di galassie con dettagli mai osservati. E questa spettacolare immagine è solo una piccola dimostrazione delle capacità di Webb. Come dire, è solo l'inizio.
Uno dei goal scientifici del telescopio Webb è lo studio della formazione delle galassie, quindi spingere il nostro sguardo oltre queste galassie a circa 13 miliardi di anni luce da noi, rilevate col Webb, studiare proprio le protogalassie, le prime strutture che emergono dopo il Big Bang, dove cominciano a brillare le prime stelle. Spostandoci più vicino a noi, appunto, la strumentazione infrarossa è ideale per studi di gas, di polvere, studi dinamici di come si comporta la polvere nelle zone di formazione delle stelle, quindi in queste nebulose che vediamo nella nostra galassia, ma anche in galassie nel nostro vicinato, e che sono importanti per capire come evolvono le galassie. Non ci siamo ancora spinti al limite, però in queste prime osservazioni vediamo queste protogalassie ancora un po' informi e intorno a noi queste strutture meravigliose a spirale. Noi viviamo in una di esse, la Via Lattea. Quali sono i processi evolutivi che ci portano da questi oggetti ad alto redshift, quindi molto lontani da noi, quindi a tempi remoti, alle strutture ben definite e dalla geometria grandiosa che vediamo intorno a noi?
Queste sono alcune delle domande. Ma il James Webb avrà un ruolo importante anche nello studio dei pianeti extrasolari, quei pianeti che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole, che si trovano relativamente vicino a noi. La banda infrarossa è quella che offre più contrasto fra la stella e i pianeti che gli orbitano attorno. Nello studio degli esopianeti è cruciale gestire la grande luminosità della stella. Grazie agli spettrografi montati sul James Webb sarà possibile studiare in dettaglio l'atmosfera degli esopianeti. Se osserviamo un pianeta che transita di fronte alla sua stella, in quel passaggio parte dell'emissione della stella viene assorbita dall'atmosfera del pianeta e questo permette di capire con uno strumento che analizza lo spettro quali elementi siano presenti nell'atmosfera del pianeta. Uno dei primi risultati del James Webb ha mostrato in modo chiaro il segno della presenza di acqua e anidride carbonica nell'atmosfera di grandi esopianeti. Ne abbiamo parlato con Gabriele Cugno, astrofisico del gruppo Exoplanets and Habitability del Politecnico di Zurigo, intervistato da Nicola Colotti, che ci parla delle prime immagini di un pianeta extrasolare ottenute dal James Webb e diffuse proprio a inizio settembre.
Queste prime immagini di questo pianeta dimostrano che James Webb è in grado di fare quello per cui è stato costruito e addirittura è in grado di farlo meglio di quanto noi ci aspettassimo inizialmente. Seppur questo pianeta può non sembrare il più interessante dei pianeti, infatti si tratta di un pianeta che ha una massa circa 5 volte Giove ed è abbastanza luminoso, è la prima volta che abbiamo un'immagine di un pianeta a una specifica lunghezza d'onda che nel medio infrarosso, vuol dire che il nostro occhio umano non è in grado di vederla, però è un tipo di radiazione che viene emessa dai corpi caldi, corpi che si trovano più o meno a temperatura ambiente. La Terra stessa emette a questa lunghezza d'onda, il suo picco di emissione è circa questa lunghezza d'onda. È una lunghezza d'onda che è nuova per noi e quindi c'è molto da imparare. Per dare un'idea, queste immagini che sono state presentate settimana scorsa, i dati sono stati presi, mi sembra, intorno a maggio-giugno, e da lì c'è un team di almeno 20 persone che attivamente ha lavorato soltanto su questo e ha cercato di capire come ridurre i dati, come analizzarli, come rimuovere la stella. Bisogna immaginarci che la stella è 10.000 volte più luminosa del pianeta ed è lì vicina, quindi dobbiamo riuscire a toglierla dall'immagine perché ci disturba. Bisogna immaginarsi che c'è dietro un team che lavora continuamente a cercare di migliorare queste immagini, a cercare di migliorare la nostra comprensione dello strumento per far sì che possiamo poi spingere la nostra ricerca e andare sempre più in là, ecco.
E in questo spingersi più in là rientra anche il desiderio di trovare pianeti sempre più simili alla Terra, capaci di ospitare la vita. Tuttavia, trovare un sistema che abbia le caratteristiche del nostro pianeta non sarà facile.
La Terra ha tantissime proprietà. Abbiamo una questione di massa e dimensione. Se la Terra fosse molto più pesante, la gravità sarebbe molto più importante e quindi la vita come la conosciamo noi oggi non sarebbe fattibile. Poi ci sono le questioni di chimica. La nostra Terra ha gli oceani con l'acqua, ha un cuore fatto di silicio, abbiamo un sacco di ossigeno nell'atmosfera. Per trovare un pianeta davvero simile alla Terra, ci sono tutti questi aspetti che bisogna considerare. I pianeti che noi vediamo oggi siamo in grado di guardare soltanto alcuni di questi aspetti. Normalmente siamo in grado di guardare la dimensione, per esempio, e ogni tanto abbiamo la possibilità di dare un'occhiata all'atmosfera e alla chimica, ma non nel dettaglio come vorremmo. Con James Webb nei prossimi anni tutto questo migliorerà. Saremo in grado di guardare davvero attraverso le atmosfere dei pianeti e saremo in grado di capire che chimica possiamo trovare, avremo un'idea molto più chiara delle loro dimensioni e potenzialmente riusciremo forse ad avere un'idea più chiara della loro massa. Questo non solo ci permette di capire quanto è forte la gravità sul pianeta, ma anche ci permette di capire qual è la densità del pianeta, e dalla densità possiamo capire se è un pianeta fatto principalmente di acqua, come per esempio Nettuno, se è un pianeta fatto principalmente di materiali solidi come il silicio, come la Terra, o se è un pianeta principalmente fatto di gas, come per esempio sono Giove e Saturno.
La direzione è quella giusta e la Svizzera sul fronte della ricerca dei pianeti extrasolari è di sicuro all'avanguardia. Basta pensare al premio Nobel assegnato nel 2019 a Didier Queloz, che dall'osservatorio di Ginevra molti anni fa osservò proprio il primo pianeta extrasolare. E poi c'è lo studio delle origini. Ogni volta che contempliamo il cielo stellato è come se guardassimo indietro nel tempo. Anche la luce della Luna o del Sole impiega un tempo finito, 8 minuti nel caso del Sole, per arrivare al nostro occhio. La velocità della luce è finita, per questo non possiamo vedere un corpo celeste istantaneamente. Lo vediamo com'era quando la luce è partita da quell'oggetto. Quindi più un oggetto celeste è lontano, più spingiamo i nostri strumenti lontano e osserviamo oggetti deboli, più guardiamo nel passato, verso le origini. Cosa c'è di più affascinante? Ma la domanda è: fin dove possiamo guardare?
Il telescopio Webb ci permette di vedere gli oggetti che si sono formati, diciamo, agli albori, quindi qualche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. In realtà, con strumentazione completamente diversa che opera nel radio, noi possiamo osservare quello che spesso viene chiamato l'eco del Big Bang. E questo è stato fatto con strumentazione come il satellite Planck, costruito dall'ESA, e con questa strumentazione radio possiamo vedere la palla di fuoco che era l'universo circa 300.000 anni dopo quello che noi stimiamo essere il momento del Big Bang, che non è un'esplosione ma un'espansione dello spazio-tempo. Quindi ci siamo già spinti con la nostra strumentazione a vedere quella che noi chiamiamo la superficie di ultimo scattering, che è praticamente quando i fotoni hanno potuto propagarsi liberalmente perché si è formato l'idrogeno, l'universo è diventato trasparente e questa radiazione si propaga, riempie l'universo e arriva a noi da 300.000 anni dopo il Big Bang. È lì che vediamo queste disomogeneità nei campi gravitazionali che sono dovute alla distribuzione della massa e dell'energia, disomogeneità da cui poi si sviluppano le strutture e nascono anche le galassie, che è invece l'aspetto che vogliamo studiare con Webb. Con altre tecniche, ad esempio con lo studio dei neutrini o piuttosto delle onde gravitazionali, verosimilmente potremmo anche ottenere informazioni per tempi precedenti a 300.000 anni dopo il Big Bang e quindi caratterizzare ancora meglio questo episodio a cui noi facciamo risalire la nascita dell'universo.
Abbiamo soprattutto bisogno di immaginazione nella scienza. Non è tutta matematica né tutta logica, ma è anche bellezza e poesia. Sono le parole di Maria Mitchell, la prima donna americana a lavorare come astronoma professionista. Siamo in pieno XIX secolo. Abbiamo bisogno di immaginazione. Abbiamo bisogno di andare oltre la Terra, non solo per capire l'universo, ma per imparare di più su di noi e sul nostro pianeta, osservandoci da una prospettiva diversa. Grazie ad Andrea Colosio per l'assistenza tecnica e grazie ai nostri ospiti. Un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.
Io credo che comunque è un aspetto del mio lavoro che mi piace, che è importante a volte proprio sì immaginare e riflettere su cosa tutto ciò significhi, queste grandi scale, questi tempi enormi, in un certo senso ridimensionano molto la nostra vita umana, però nello stesso tempo ci danno anche la possibilità di ammirare questo universo strabiliante, così ricco, così diverso, così oltre l'immaginazione. Remember when